Prima Don Dario, quando parlava soprattutto all'inizio, ha posto una questione che una domanda che mi sono appuntata perché dà un po' il senso di queste parole che vi sto dicendo. Come sempre, non parto dalla prospettiva strettamente esotica, ma vado a vedere quella che è la percezione del deserto nel periodo di Secondo Tempio, quindi nel periodo in cui noi abbiamo la vita terrena di Gesù, l'esperienza di Gesù in mezzo a noi. La domanda di Don Dario era questa: cosa significa per un uomo camminare nel deserto? Me la sono appuntata su un foglietto volante perché era molto bella, a mio parere, dava abbastanza la cifra di quello che avrei intenzione di condividere con voi adesso. Parto subito, visto che appunto il tempo è un po' più limitato rispetto a questa mattina. Dunque, nel bilancio mondo ebraico del periodo di Secondo Tempio, quindi di questo periodo che, ripeto, viene a chiudersi, una periodizzazione ebraica che viene a chiudersi con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70, Evo Vulgare, 70 d.C. per mano romana, il deserto assume un rilievo particolare. Questa forma di pendolo che avevamo osservato questa mattina tra Galut e Eretz, cioè tra diaspora e terra di Israele, può incarnarsi anche come una sorta di pendolo tra luogo abitato e deserto, o meglio, per mantenere il parallelismo tra deserto e luogo abitato. Quindi, vedendo il deserto come diaspora, diciamo, il luogo abitato come luogo di riferimento. L'ingresso nella terra promessa è stato evidentemente un lungo cammino nel deserto. Anche il cammino di Gesù, una volta superato il Giordano, è stato in parte un cammino nel deserto, era già nella terra, nel Israele. Tuttavia, questo suo essere nella terra non lo ha portato immediatamente a una situazione di stasi. Anzi, se andiamo a ricostruire tutto il percorso compiuto da Giosuè, vediamo un percorso molto arzigogolato, non differente di fatto nella sua non linearità al cammino compiuto dagli israeliti prima dell'ingresso in Eretz Israel, nella terra promessa. Anche nel periodo del nuovo esodo, vale a dire nella fase dell'esilio, il ritorno da Babilonia comporta la traversata di un nuovo deserto. Stamattina facevo riferimento, se ricordate, al fatto che le due grandi strade, la via del mare e la via del re, la Derech HaYam e la Derech HaMelech, entrambe arrivavano ad Antiochia di Siria, l'ose di Antiochia di Siria, e da lì poi partiva ad Antiochia un diverticolo, dicevo, una nuova rotta che molti vedevano come continuazione naturale della via del re, che portava a Babilonia. Quindi attraversando ovviamente luoghi abitati, ma tanti luoghi deserti. Il deserto è un portatore di senso, evidentemente, un portatore di senso profondo per il popolo di Israele, sin dal periodo suo più antico. Uno dei profeti più antichi della tradizione ebraica, cioè Osea, parla con pagine meravigliose del deserto e parla del deserto e di Israele sposa di Dio. No, citato, vorrei leggervi questo pezzo perché è molto celebre, però dà molto l'impressione di quello che è il deserto per il popolo ebraico come luogo di incontro di Dio. Perciò ecco, la sedurrò e la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Tutto questo avviene nel deserto. Questi significati sono significati che un ebreo del periodo del secondo tempio, scusate, ho l'impressione che ci sia eco, non so se è un mondo mio. Mi allontano
se metto l'orfano.
No, perché mi dà fastidio. Dicevo, sono significati che un ebreo del periodo di secondo tempio conosceva molto bene. Ne abbiamo un chiaro segno nei commenti ebraici al testo, in quelli che sono i Midrashim, questi commenti a livello di racconto, nei Midrashim a Esodo, per esempio, o nella tradizione rabbinica più antica. Proprio nel periodo però che a noi sta più a cuore, cioè in questo periodo ultimo, diciamo, della fase di secondo tempio, il deserto si carica di un nuovo e più profondo interesse. I papiri del deserto, in particolare un consistente gruppo di papiri provenienti dall'area di Qumran, fonti letterarie come Flavio Giuseppe che nominavo prima, testi apocalittici che non sono confluiti nei testi canonici, né cristiani né ebraici, ma che conosciamo e che sono molto studiati nell'ultimo periodo, trasmettono l'idea del deserto quale luogo privilegiato dell'incontro con Dio. Il deserto, nella sua desolazione ed aridità, è un luogo denudante per la scoperta del proprio io, di un io che sa reggere il silenzio e che lo cerca perché nell'apparente vuoto riconosce più nettamente la presenza di Dio. Allora, adesso andiamo a riprendere quel pezzettino che avevo lasciato in sospeso questa mattina, quando parlavo del cammino nella sua dimensione verticale. Stamattina abbiamo guardato il cammino nella dimensione verticale dal basso verso l'alto. Adesso guardiamo dall'alto verso il basso, quindi una dimensione di discesa proprio. Continuo un attimo con questa premessa, sempre perché va inquadrato un po' quello che poi andrò a dire. Nel mondo contemporaneo alla venuta del Signore Gesù, il deserto è un luogo ricercato. Io credo che molti di voi siano andati in Israele per varie ragioni, in pellegrinaggio, esperienze varie, e siano andati a visitare il sito di Qumran. È una tappa quasi obbligata dei viaggi in Israele. Per chi non c'è stato, devo dire due parole introduttive perché mi appoggerò tantissimo ai testi, sono questo librone che ho portato e vorrei condividere con voi alcune riflessioni che emergono da questi testi. Qumran è un luogo molto particolare, molto suggestivo anche oggi, è il luogo in cui viveva una comunità di settari, cioè un gruppo di... diciamo un movimento ebraico molto particolare, sulla cui esatta configurazione c'è ancora molto dibattito, e per questo ho detto settari, senza nessun giudizio di merito nel dire questo termine. Questo gruppo popolava questa meravigliosa terrazza argillosa con vista sul Mar Morto, che è proprio bellissima, a strapiombo, a metà, questo è importante, tra l'Oasi di En Gedi. L'Oasi la conosciamo per esempio per i racconti di Davide si va a nascondere a En Gedi a un certo punto, e poi Gerico, il Jericho del Primo Testamento. Entrambe, sia Gerico che En Gedi, erano meno deserte di quanto sembrano adesso come siti. Gerico non è affatto deserta oggi, è popolata, però se andiamo a vedere la zona di scavo, ecco, sembra uno scavo non enorme, ecco, non abbiamo di fronte chissà quale distesa di dati archeologici. Però a quell'epoca erano molto importanti, dico all'epoca, non so, di Erode, e poi all'epoca romana. Perché erano sede di proprietà reali in Giudea, proprietà di coltivazioni di balsamo, per esempio, che rendevano molto. Quando Roma occupa la Giudea diventano proprietà statali anche quelle. Quindi diciamo, noi oggi abbiamo l'impressione, andando a Qumran, di una zona abbastanza in mezzo al nulla. In quell'epoca probabilmente non era così in mezzo al nulla. Fatto sta che questo gruppo aveva uno stile di vita molto particolare, probabilmente solo maschile, vita cenobitica, vita molto dura. Noi abbiamo dei resti di edifici, ma erano gli edifici della vita comune, luogo dove mangiavano, per esempio. È probabile, molto probabile, che dormissero nelle tende, come gli ebrei durante l'uscita dall'Egitto, quindi una ripresa molto forte della simbolica di Esodo. Studiavano, leggevano e, grazie a Dio, trascrivevano manoscritti, e tutti questi sono andati a finire, per vicende abbastanza note che adesso non sto a ripercorrere, in quelli che sono i ritrovamenti dei papiri dei cosiddetti papiri di Qumran, dei papiri del Mar Morto. Ritrovamenti molto avventurosi dentro grotte scavate all'interno di queste pareti argillose a strapiombo, trovate prima della fine del mandato britannico e poi indagate con la costituzione dello Stato di Israele. 11 grotte che hanno dato adito a delle scoperte eccezionali, non ancora del tutto pubblicate a livello di papiri. Vi racconto questo perché tanto di quello che andrò a dire adesso è debitore dei testi di Qumran. Ma non sono solo i qumranici, alcuni li considerano essenei, è più probabile che siano una setta staccata di un gruppo particolare che sono gli esseni. Dicevo, non solo i qumranici vanno a finire nel deserto in questo periodo. Lasciando perdere l'esperienza del Battista, che ci viene consegnata dai Vangeli, che è estremamente complessa da interpretare, e guardando solo al mondo ebraico, noi abbiamo almeno due altre evidenze che il deserto viene percepito come luogo fecondo per le attese messianiche. È un luogo che torna moltissimo nei testi dell'Apocalittica, non solo, dicevo, l'Apocalittica, ne parlava Don Dario ormai qualche tempo fa. L'Apocalittica non è un genere solo cristiano, come si sa, anzi, è un genere primariamente ebraico. E in questi testi e in questa tradizione apocalittica noi troviamo, che è contemporanea appunto a questi fatti, troviamo nuovamente un'insistenza sul deserto. Vi faccio due esempi rapidamente. Il primo fu un uomo di nome Teuda, che secondo Flavio Giuseppe, come un secondo Giosuè, ci dice Flavio Giuseppe, questo scrittore che è ebreo, che vive nell'epoca della distruzione del secondo tempio, come dicevo prima. Dicevo, Teuda, grazie al potere conferitogli da Dio, avrebbe guidato la sua gente oltre il Giordano fino in Eretz Israel, fino in Terra Santa, quindi avrebbe rifatto il viaggio di Giosuè, dando inizio a una nuova era per Israele. Fu ucciso dai romani più o meno all'epoca della morte di Cesare, per cui siamo nel 44 antico volgare. Qualche anno dopo, ma la datazione non è chiarissima, un altro, siamo intorno al 6 secondo la datazione più tradizionale, ma su cui c'è discussione, un'altra persona, Giuda il Galileo, si spostò, qui ci dobbiamo spostare un po' più a nord, si spostò nella zona di Sepphoris, siamo nella bassa Galilea, e anche lui era seguito da alcune migliaia di uomini. Il nostro buon Flavio Giuseppe parla di una moltitudine di uomini, e cercò di instaurare una nuova era in Israele, ovviamente cacciando via i romani che erano arrivati da pochissimo. Anche lui fu ucciso dai romani all'epoca del governatore di Siria Varo, Che cosa cercava tutta questa gente? Perché tutta questa gente in questo periodo va nel deserto con delle domande forti, cioè con delle aspettative spirituali anche così forti? È evidente che l'esperienza di Teuda, l'esperienza di Giuda il Galileo e l'esperienza di Qumran non sono esperienze affini, non sono esperienze sovrapponibili. Però è evidente che il deserto in questo momento è molto attraente, in qualche modo, c'è qualcosa che attrae tutte queste persone. Allora, quando ho cominciato a riflettere su questo tema, ho pensato di percorrere questa strada, non tanto di andare a vedere cosa dicessero del deserto le persone che erano nel deserto, i cumranici o queste fonti, ma di vedere, di stare a un livello un pochino più basso, più profondo, non perché le mie parole siano profonde, ma perché i loro testi sono più profondi, cioè di andare a vedere che cosa dicono della vita quelli che stanno permanentemente nel deserto. Quindi di vedere come l'esperienza del deserto abbia in qualche modo modellato la percezione spirituale ebraica di queste persone. E ovviamente per far questo il patrimonio di Qumran è eccezionale. Io ho portato, perché poi vi leggo un passo che è un po' lungo, non sono stata a trascriverlo, questa edizione dei testi di Qumran che è della Paideia, non sono facili da leggere, però questo per dire che i testi di Qumran sono tradotti in italiano. Non da tantissimo, però sono tradotti in italiano, non integralmente, però ci sono. Allora, in primo luogo, il deserto viene percepito, facciamo il primo passaggio, il deserto viene percepito come spazio di assenza, è intuitivo. L'uomo incontra, talora in modo denudante nel deserto, il proprio limite, lo incontra attraverso una doppia dimensione, una dimensione acustica e visiva. C'è il silenzio e c'è il senso della desolazione. Il deserto è anche molto affascinante, non è soltanto desolato, però diciamo che la mancanza di vegetazione trasmette in primo luogo questo senso di desolazione. I passi che adesso vi vado a citare e vi vado a leggere sono tutti tratti dalle Odayot di Qumran, cioè dagli inni. Una serie di componimenti di una bellezza commovente che avevano forse un uso liturgico, non è chiarissimo. Secondo alcuni critici avevano un uso liturgico, secondo altri dovevano stimolare la riflessione personale. Per questo, tra l'altro, sono così intensi anche. Quindi silenzio e senso di desolazione. Non posso narrare la tua gloria, né stare di fronte alla tua ira. Non è possibile rispondere al tuo rimprovero. Che cosa è mai colui che torna alla sua polvere? Io sono stato in silenzio. Cosa posso dire io di queste cose? Cosa posso dire se non mi apri la bocca? Io sono stato in silenzio. Il silenzio viene cercato. Il silenzio è il mezzo attraverso cui lo spirito umano sembra porsi in colloquio con Dio e viene profondamente desiderato da chi abita il deserto. Il deserto però non è un luogo facile in cui abitare. Molti passi, molti, davvero tanti, di questi di Qumran riprendono le profezie di devastazione, le profezie di rovine, quelle di cui sono noi quando leggiamo i profeti, per esempio, di cui troviamo tanti, tanti passi. Ve ne faccio solo due esempi. Vi cito i versetti, ma questi passi poi vengono commentati dopo. Purtroppo, per via delle condizioni del ritrovamento, molti dei commenti che sarebbero estremamente interessanti da leggere sono frammentari. Per questo adesso vi leggo il passo di citazione, ma non il commento. Mentre quando possibile vi leggerò anche il commento. Per esempio c'è una ripresa di Osea. Io devasterò le sue vite e i suoi fichi, li ridurrò a sterpaglia e li divoreranno le bestie selvatiche. Quindi il deserto come luogo di devastazione. E ancora Michea, da Michea. Io ridurrò Samaria a una rovina, trascinerò a valle le sue pietre, metterò a nudo le sue fondamenta, tutti i suoi idoli. Tutti questi passi non li troviamo in un papiro, li troviamo in molti papiri, letti, ripresi, meditati, interpretati, secondo ovviamente quello che è lo spirito della comunità qumranica. Però è interessante per noi, che non siamo evidentemente qumranici, la prima sottolineatura, la prima percezione del deserto, il deserto come silenzio e desolazione, come spazio di assenza. Andiamo avanti. Che cosa crea il deserto? Questo senso di desolazione da dove nasce? Evidentemente non nasce solo, non immediatamente, non solo da questo, da una natura avara, da una natura disseccata. Deserto è assenza di vegetazione, ok? Ma anche dall'opera dell'uomo e della storia. Questi passi non sono delle descrizioni di ambienti, sono descrizioni dell'opera dell'uomo che ha determinato il deserto. Questo tema è estremamente presente non soltanto in Qumran, anche in passi dell'apocalittica contemporanea, per ovvie ragioni, perché all'attesa escatologica, e quindi dell'ultimo giorno, quando il velo del tempo, non del tempio, è del tempo, si sarà sollevato, si unisce il sentimento sempre più forte dell'incombere di una rovina che si compierà ovviamente con la distruzione del tempio storico nel 70. Lo sentivano questa cosa? Sentivano probabilmente un tempo che si stava concludendo. Questo senso di precarietà profonda che vive l'uomo nel suo trascorrere quotidiano, però non è solo frutto della paura di cambiamenti storici, di cambiamenti sociali che stanno avvenendo, che devono avvenire, che sono lì incombenti e che noi non riusciamo a fermare. Nel silenzio del deserto, i testi ci trasmettono qualcosa di più. Si ha la percezione netta della precarietà della vita e del trascorrere della storia. Cioè, non è soltanto negli anni, mettiamo, 30, 40 del nuovo millennio che si percepisce questo senso di precarietà. Nella riflessione di questi testi è palese che non è solo storicizzata la cosa, cioè non è soltanto legata agli eventi di quegli anni, riletti magari in chiave apocalittica, ma fa parte dell'uomo, cioè si sente che loro percepivano questa fragilità come una fragilità consustanziale dell'uomo e della storia. Vi leggo un altro passo. Anzi no, vi riprendo il passo di prima, perché già nel passo di prima c'era un'osservazione importante. Vi rileggo la riflessione di Michea e poi vado avanti. Ridurrò Samaria a una rovina, trascinerò a valle le sue pietre e metterò a nudo le sue fondamenta. Metterò a nudo le sue fondamenta. La potenza distruttiva del deserto investe anche quello che l'uomo considera duraturo, l'edificio costruito sulle fondamenta. Addirittura quello che l'uomo considera immortale. Un salmo ripreso da Qumran dice: tutti i suoi idoli hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano. È famoso. Hanno orecchie e non odono, poi va avanti così. A Qumran lo si legge, lo troviamo citato, ma si legge anche un passo di Abacuc, del profeta Abacuc, che è su questa linea. Silenzio in sua presenza, mondo intero. La sua interpretazione, l'interpretazione di questo passo, si riferisce a tutte le nazioni che servono la pietra e il legno. Ma nel giorno del giudizio Dio sterminerà tutti gli adoratori di idoli e tutti gli empi della terra. Il silenzio, quindi, è la condizione per la rivelazione di Dio, ma non è un silenzio pacificante, è tutto tranne che un silenzio pacificante. Lascia emergere i falsi idoli, cui si aggrappa l'uomo per dare un senso alla vita, ma che non aiutano, non parlano, non ascoltano, sono destinati alla morte. Tutte le nazioni che servono la pietra e il legno sono destinate alla fine. Quindi il deserto non è soltanto l'ambiente desolato, e anche l'ambiente reso desolato dall'opera dell'uomo, non è solo questo, è anche la nostra interiorità, diciamo così, resa desolata dai nostri idoli interiori. Questo è un passaggio che non sto facendo io, è evidente dai testi, molti commentatori lo sottolineano. Il deserto quindi come silenzio del distacco, della consapevolezza del fatto che l'uomo è polvere, che gli idoli cui si aggrappa non sono che pietra e legno, e non parlo solo delle statuette. E va bene. C'è poi però tutto un altro passaggio che viene fatto e che è un passaggio, a mio parere, estremamente intenso da un punto di vista spirituale. La riflessione che emerge in questo periodo è molto più ricca. Stamattina citavo lo Shema Israele, ed è lì la chiave di volta, questa preghiera che l'ebreo dice quotidianamente e diceva anche allora, più volte al giorno. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio, il Signore uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente o la tua anima, tutto te stesso. Tutto. Il Signore tuo Dio, il Signore è uno, uno solo. Echad, dicono gli ebrei. Dice vabbè. Se il Signore è uno, uno solo, ogni cosa creata è compresa in Lui. E questo è il passaggio che è grandioso a mio parere loro. Ogni cosa creata è compresa in Lui. La cosa bella, la bellezza, ma anche la desolazione, la ricchezza, ma anche il deserto. Il deserto, la desolazione, non è fuori dal Dio uno. Uno, uno solo, Echad, unico, non è solo un'idea numerica per dire che Israele ha una divinità, gli altri hanno infinite divinità a livello di numero. È l'idea di un amore unico e infinito. Allora, c'è un libro che io amo molto, che è Edisse, di Henry De Luca, che è proprio bello come testo a mio parere. E c'è un punto in cui lui descrive, a mio parere, in un modo meraviglioso quest'idea di Dio unico e di amore unico e infinito che comprende anche la desolazione e il deserto. Ve lo leggo, se volete. Disse così, allora la situazione di Edisse, per chi non l'ha letto, è Mosè che viene raccolto da Aronne a praticamente quasi moribondo dopo essere stato sul Sinai, dopo aver ricevuto le tavole della legge. E Mosè deve riprendere a parlare, non riesce più a parlare, poi comincia a parlare. E questa è nella parte del testo in cui ancora non riesce bene a parlare. Aronne lo stimola per fargli dire qualcosa, per fargli tornare la memoria, per farlo rientrare in sé. Quindi il fratello che viene nominato è Aronne. Disse così il fratello: non è bene per un uomo essere per se stesso, perché fa un atto di comparazione con la divinità che sta da sola. Ha detto: non è bene essere la dama per se stesso, perché lo ha reso numeroso. Nelle solitudini si creano e si disfano mondi. Noi ripetiamo nelle nostre preghiere: ascolta Israele, Adonai è il nostro Elohim, Adonai è uno. È la nostra novità. Noi siamo irraggiunti dalla rivelazione che esiste una divinità soltanto, tutti gli altri sono idoli scaduti. Noi ripetiamo che il nostro Adonai è uno, ma pure che è solo, Noi medichiamo la tristezza della sua solitudine. Siamo suoi ministri, servi, vagabondi e giullari. La divinità ride su di noi per una tenerezza che chiamiamo Hesed e noi ci chiamiamo Hasidim. Si è rivelata a noi per il desiderio di una compagnia. È sola senza fine, vuole che glielo ricordiamo. È una, ma la sua unità non serve per contare, è un numero inservibile, niente da aggiungere o da togliere. Dire che è una non è un atto di fede, ma di condivisione della sua solitudine. Va detto con affetto e con sostegno. La solitudine e il silenzio, quindi, assumono ben altre tinte se prendiamo questa strada. Diventano un luogo molto desiderabile. Nel silenzio l'orecchio e la vista si affinano, si educano. Abitare il deserto non è solo percepire la fragilità della nostra condizione di essere umani, è paradossalmente anche intuire e contemplare la presenza di Dio nella nostra vita. Dall'assenza sorge un profondo senso di presenza e il passaggio è legato all'idea di unità per loro. Dalla desolazione si genera la contemplazione. Si intuisce che Dio è benedizione della nostra vita, o meglio, come poi dirà San Paolo, Dio è la nostra vita. Dicevo che dall'assenza, dalla percezione dell'assenza di Dio, passa un fortissimo senso di presenza, che dalla desolazione si genera la contemplazione. I passi di benedizione dentro Qumran e dentro la letteratura del periodo sono moltissimi ed affondano nella tradizione ebraica di benedire Dio in ogni atto che si compie. Le berakot di cui si parlava, le benedizioni di cui si era parlati l'altra volta a Triugio. Poiché dalla fonte, vi leggo un pezzo, poiché dalla fonte della sua conoscenza ha aperto la sua luce, i miei occhi hanno contemplato le sue meraviglie. Lo sguardo, proprio nel deserto, si apre alla contemplazione della creazione. Nel deserto si intuisce la fonte della conoscenza umana, la presenza di Dio che è anche la fonte della conoscenza. Lui, vi leggo un altro passo, lui che separa la luce dalla tenebra, stabilì l'alba con la conoscenza del suo cuore. Allora tutti i suoi angeli lo videro ed esultarono, poiché mostrò loro ciò che non vedevano. Coronò le montagne di frutti, cibo benefico per ogni vivente. Sia benedetto colui che ha fatto la terra con la sua forza, che stabilisce il mondo con la sua sapienza, con la sua comprensione ha teso i cieli e ha fatto uscire i venti dai suoi tesori, ha fatto i lampi nella pioggia e ha fatto salire le nubi dalla fine della terra. È un po' diverso dal passo che leggevamo prima, però sempre la provenienza è sempre la stessa, è sempre quella dei uomini che abitavano il deserto. Nella dimensione del deserto e del silenzio, la percezione della presenza e dell'assenza di Dio si fondono. Presenza e assenza insieme, è ossimorica la cosa, un ossimoro, sembra un assurdo. Però c'è un altro testo che ci supporta in questo. Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai posto alla sorgente dei torrenti, in una terra arida, nella fonte delle acque in una terra asciutta, nei canali che irrigano un giardino di delizie, nel deserto. È una ripresa di Isaia, di un passo di Isaia questo, ma non è nel giardino delle delizie, è in terra arida, dove c'è la fonte del torrente che irriga poi il giardino. Sta però in terra arida e insieme nel giardino. Cioè, capite cosa intendo dire? La percezione della presenza e dell'assenza, assenza e presenza, che si giocano continuamente. Dal deserto sgorga una sorgente, esattamente come in Esodo. O forse ancora, forse più di Esodo, perché sgorga la sorgente di tutti i torrenti, la percezione che la fonte è in un luogo di deserto. Il deserto, che è il luogo di prova, evidentemente, è anche il luogo di rinascita, di nuova creazione. Il passaggio è, evidentemente, frutto di intuizione spirituale, è frutto di contemplazione. Cioè, questi voli interiori non sono frutto di una riflessione di testa o solo di uno studio meccanico del Tanakh, della Bibbia, ma di preghiera sul testo. Sono frutto di contemplazione questi passaggi. Però sbaglieremmo a pensare che si tratta solo di un moto spirituale, intuitivo dell'animo. Sbaglieremo a pensare che tutto questo, per chi abitava il deserto in quegli anni, era qualcosa che noi oggi chiameremmo irrazionale. Perché c'è una pennellata in questo che è profondamente ebraica, ed è questa. Il deserto fiorisce e sorgono, cito, alberi di vita nella fonte segreta, nascosti in mezzo alle piante, lungo le acque. Molto bello, molto poetico anche. Ma dietro ci sono un po' di significati dietro a questi alberi di vita. In tanti testi del periodo, non soltanto di settari o di gruppi apocalittici della fine del primo secolo, anche afferenti per esempio alla tradizione farisaica, la tradizione diciamo maggioritaria del periodo dell'ebraismo del periodo, l'albero di vita è un'allegoria chiara, accettata della Torah, quindi della Torah, della legge, il cui studio dà vita, e questa è la pennellata tipicamente ebraica a tutto questo giro, i passi di verità, che l'uomo è chiamato a fare, non poggiano solo su una contemplazione silenziosa del creato. C'è questo, ma non c'è solo questo, ma anche sulla ricerca di un atteggiamento di profondo silenzio interiore, non soltanto esteriore delle orecchie, interiore del cuore, che consente l'ascolto della parola, studiata e detta anche, proclamata noi diremmo. Il cammino nel deserto, allora, non si configura come un vagare nel nulla, un cammino inconsistente, magari anche tanto desiderato, ma è un viaggio insistente, molto condotto con acribia, diremmo, all'interno di sé, sostenuti non solo dalla comunità, perché c'era anche un'altra dimensione che era anche molto individuale, cioè dallo studio della Torah, dallo studio della parola che è letta come albero di vita ed è letta come manna, cibo donato per la sopravvivenza di una giornata, cibo sostanzioso che nutre nel cammino ma che non può essere messo da parte, Manna Torah è una identificazione, diciamo, una sovrapposizione che troviamo nella tradizione midrashica, nella tradizione rabbinica più in generale, anche nelle epoche successive. Vi rileggo ancora Henri de Luca, perché è sempre quel pezzo, sempre quel libro un po' più avanti, perché ha con le sue parole così scarne proprio una nettezza di comprensione, a mio parere, molto utile. Io sono Yod, tu Elohim. Non ci sarà per te Elohim altro al di sopra dei miei volti. Non dava scampo il tu. Era tra due lo scambio e l'alleanza. Ognuno stava solo davanti alla divinità. Era la prima e sola che rinunciava al totem. Doveva bastare la sua parola a rappresentarla. Quella parola era caloria, che non si consumava, si diramava ai sensi. Era lettera consegnata agli occhi, nelle orecchie, ardente sulla pelle, penetrata nel naso come fumo di officina, e in bocca era latte e miele della terra nuova, la parola che viene masticata, digerita e ingerita come caloria. Allora, se noi ripensiamo allo Shema, ci rendiamo conto, ascolta Israele, ci rendiamo conto che al tutto di Dio, uno solo, uno intero, deve rispondere il tutto dell'uomo. Ascolta Israele, il Signore è tuo Dio, il Signore è uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta te stessa. Questo mondo, tutto questo mondo del deserto e di questo mondo che ebraico che vive nel deserto e che vive di deserto in questo periodo, ci consegna un cammino verso Dio che non è fatto solo di moto dei sensi, di entusiasmo o di fatica, naturalmente. La mente, noi oggi diremmo la ragione, entra in gioco in modo pieno ed armonico. Non è però una mente che si muove a caso, è una mente mossa dal desiderio, mossa dall'amore. Tu amerai il Signore Dio tuo. C'è un inno, chiudo con questo se posso rapidamente leggervelo, c'è un inno bellissimo di Qumran che un po' sintetizza tutto questo, ve lo leggo rapidamente a pezzi, così ne taglio un po' perché è un po' lungo, non è questo, un altro. Tu hai disteso i cieli per la tua gloria. Tutto ciò che contengono lo hai stabilito secondo la tua volontà. Gli spiriti potenti secondo le loro leggi, le stelle nelle loro circonvoluzioni, i venti impetuosi nelle loro funzioni, tuoni e lampi nei loro servizi. Queste cose le so grazie alla tua scienza, perché hai rivelato alle mie orecchie i tuoi misteri meravigliosi, anche se sono una creatura d'argilla modellata con acqua, fonte di impurità, corno di iniquità, strutturata per la trasgressione, spirito d'errore, traviato, senza intelligenza. Che cosa potrò dire che non è già noto? Che cosa potrò proclamare che non sia già stato raccontato? Qua è bellissimo. Tutto è stato inciso da te con lo scalpello del ricordo per l'eternità e lo svolgersi del numero degli anni eterni in tutti i loro tempi stabiliti.